Ringrazio per l'invito a questa giornata, a questa mattinata, ecco, di pensiero, di approfondimento. E la parola che mi è stata affidata, appunto, pensare, e pensare, la forza del pensiero e la formazione culturale della persona, è un mondo, quello del pensare e del pensiero, una tematica immensa, quindi cercherò di affrontarla da un punto di vista un po' originale, penso un po' originale, consapevole di non affrontarlo in maniera esaustiva, ovviamente. Dante, nel Convivio, scrive: lo pensiero è proprio atto della ragione, perché le bestie non pensano che non l'hanno. Oggi, nel contesto animalista in cui viviamo, una frase del genere potrebbe essere attaccata. Chi l'ha detto che le bestie non pensano? Dirà qualcuno. Forse questi avranno anche ragione, ma fino a prova contraria, l'atto di pensare è prerogativa somma dell'umano e consiste nella possibilità, capacità di cogliere, astrarre ed elaborare i dati derivanti dalla realtà per volgerli in azione, azione a sua volta volta, scusa gioco di parola, al benessere della persona pensante o per l'edificazione di un bene comune che va sotto il nome di cultura. Quindi, ecco, l'atto del pensare e il pensiero è qualcosa di molto complesso, è per questo che non ho mai visto una scimmia a comporre versi o un gatto a dirigere la nona di Beethoven. Il pensiero dunque è l'atto attraverso cui il mondo, il reale, non è più percepito come mero dato fattuale, ma piuttosto possibilità di trascendere la datità delle cose, possibilità che tutto acquisisca senso, direzione, un fine. C'è una bella poesia di Montale, maestrale, l'ultimo verso di questa poesia recita così: sotto l'azzurro fitto del cielo qualche uccello di mare se ne va, né sosta mai, perché tutte le immagini portano scritto più in là. Ecco, il pensare e dunque il pensiero spingono la persona più in là, impedendogli di sostare e quindi, di fatto, di morire. Quindi il pensare, il pensiero come possibilità di oltrepassare l'umano stesso. E questo che in fondo ci distingue, credo, fondamentalmente, dalla bestia. C'è un pittore che amo molto, si chiama Morandi, che non ha nulla a che fare col Ponte di Genova e neanche tanto meno col cantante. Giorgio Morandi è questo personaggio straordinario.
Perché non si vede lì? È questo un nuovo software. Dall'altro, ma queste sono, ho detto che si vede bene.
F5 volte la bandierina e P in proiezione.
Bandierina e P. P.
Ecco, la prima si vede.
Sì, no, non si è visto prima.
Quindi io è mezz'ora che giro e non si sono viste le slide. Anzi, però adesso si vedono?
Sì, si vedono.
Ma non vedo io qua adesso. Va bene. Comunque, questo personaggio che è alle mie spalle è Morandi, Giorgio Morandi, un pittore che è nato fino all'800 e morto nel 64 del Novecento. E quello delle bottiglie, per intenderci, l'avrete viste, quello che fa tutte le bottiglie uguali, ha passato la vita a fare bottiglie, a fare caraffe, a dipingere fiori. Ebbene, questo personaggio ha insegnato alla cultura del Novecento che la realtà non coincide mai con l'immagine che abbiamo convenzionalmente di essa. Guardate che è un insegnamento importantissimo questo. La realtà non coincide mai con l'immagine che abbiamo convenzionalmente di essa. Noi rispetto la realtà, tutta la realtà, abbiamo un atteggiamento convenzionale, invalso, ovvio. Per noi la realtà è così, potremmo dire scontata, già data. Ma questo atteggiamento, direi, abituale ci impedisce di fatto di vederla per ciò che veramente è. Guardate, questo vale per le cose, per gli oggetti, ma anche per le relazioni, anche per le persone. Avere un atteggiamento abituale verso una persona ti impedisce di coglierla per ciò che veramente è. Ho usato volutamente l'avverbio veramente. Che altro dà realmente? La sola realtà delle cose impedisce di scorgerne la verità, ossia il reale. Morandi afferma che esiste un diaframma tra la cosa, la realtà e lo sguardo del pittore. Morandi diceva: l'artista è tale quando fa cadere quel diaframma tra la realtà e la verità. Allora cominciamo a fare un passaggio di soglia e diciamo: l'università e il suo compito precipuo, che è quello di insegnare a pensare, assolverà il suo mandato quando aiuterà a far cadere quel diaframma tra la realtà e la verità. O se vogliamo, tra la realtà e il reale. Questo è lo scopo dell'università pensante. Far andare oltre a percepire il significato profondo delle cose, del dato, del contenuto. Ecco, vorrei sottolineare a questo punto la sottile differenza tra questi due ambiti, purtroppo usati spesso come sinonimi, realtà e reale. Non sono la stessa cosa. Una cosa è la realtà, una cosa è il reale. Torno a ripetere, si vive come in un déjà vu. Tutto è già stato visto, tutto già saputo, tutto già conosciuto, o comunque anche il dato imparato in questo momento rischia di essere vissuto in superficie, sulla buccia. E questo atteggiamento impedisce alla realtà di sorprenderci, di mostrarci il nuovo di cui la realtà è portatrice. Non ci stupiamo più di nulla, perché non ci permettiamo di attingere al reale, fermandoci alla realtà. Proviamo a immaginare un mazzo di fiori, o immaginiamo il nostro volto riflesso in uno specchio. Sono entrambi dati di realtà, è reale, nessuno può negarlo, il mazzo di fiori, tantomeno il mio volto riflesso in uno specchio. La realtà ha sempre le caratteristiche della permanenza indipendente dalla mia volontà. Ma a questo punto occorre porre molta attenzione. C'è uno psicanalista francese, Jacques Lacan, che dice, e vi ho riportato, la realtà, proprio per questi attributi di permanenza e di indipendenza dalla mia volontà, è un sonno. Guardate che è molto interessante questo. La realtà è un sonno, e vivere in un sonno. da addormentati, nel senso che dicevamo prima, tutto ciò, tutto è ciò che deve essere scontato. Viviamo nel rapporto con le cose, le persone, gli oggetti, la natura, in uno stato di sonno. Ed è drammatico se ci pensate. Io stamani, per entrare qua dentro, sono passato attraverso degli edifici, mi sono seduto sotto questo enorme soffitto accanto ad un collega e non mi è passato minimamente per il cervello che gli edifici potessero collassare o sommergermi, che il soffitto si staccasse, che quelle sedie potessero sprofondare in una voragine e che il mio vicino di sedia potesse tirare fuori un'arma contundente e infilzarmi. Io vivo credendo che la realtà risponda ad un certo ordine naturalmente evidente. Vivo come non potesse essere altrimenti. Noi viviamo solitamente come non potesse essere altrimenti. Questa è la realtà. E il reale, quando attingo veramente al reale, quando io non mi fermo soltanto al dato della realtà, e qui Freud dice una cosa grandiosa: il reale lo si incontra negli incubi, ovvero in quel qualcosa che ci sveglia e ci impedisce di continuare a dormire. Proviamo a immaginare di addormentarci un attimo, qualcuno forse lo sta facendo, e di sognare tutto ciò che dicevo prima. Prima quello che ho detto è stato un incubo, eh? Quindi mi addormento, sogno attraverso la via e gli edifici crollano, scappo e devo rifare in questa sala, il soffitto crolla, le poltrone sprofondano, cose al limite, ovviamente, un incubo, ma l'incubo ci rivela un'altra possibilità della realtà. L'incontro con il reale è sempre l'incontro con un limite che ci scuote, con qualcosa che ci impedisce di continuare a dormire. L'incontro con il reale, non la realtà, con il reale è sempre l'incontro con un limite che ci scuote, con qualcosa che ci impedisce di continuare a dormire. Un bravo psicanalista italiano, vivente, si chiama Massimo Recalcati, scrive questo che ritengo molto interessante. Lui dice: l'apparizione di un nodulo che minaccia una malattia mortale, la perdita di un lavoro che mette a repentaglio la mia vita e quella della mia famiglia, l'insistenza sorda di un comportamento sintomatico che mi danneggia e che nessuna interpretazione riesca a far regredire, ma anche un nuovo amore, la nascita di un figlio, un'esperienza mistica, l'incontro con un'opera d'arte, un'invenzione scientifica, una conquista collettiva. Questo è il reale. Lo stupore che ci permette di andare oltre il dato di realtà. È reale tutto ciò che ci risveglia dal sonno della realtà, compreso l'incubo di cui parla Freud. Ebbene, credo che l'università, come fucina di pensiero, debba assolvere a questo risveglio dell'umanità dormiente, nella fattispecie umanità giovane dormiente. So che per alcuni studenti l'università è un incubo, ma non credo in questo senso, nel senso freudiano. L'università, il fare cultura attraverso il pensiero, aiuta a migrare dalla realtà alla reale, da una morte esistenziale alla vita nella sua interezza. Ecco, credo che sia proprio questo il compito del fare cultura, del fare pensiero, di non accontentarsi del mero dato di realtà. Non basta essere realisti. Mentre la realtà la si può attraversare senza di fatto viverla, perché anestetizzati, il reale è ciò da cui non si può fuggire. Ancora Lacan scrive: il reale è associato ad un trauma che introduce nella nostra vita una discontinuità che spezza il sonno rutinario della normalità della realtà. Un mazzo di fiori è veramente solo un mazzo di fiori? Se lo chiedo a una donna innamorata che l'ha appena ricevuto dal suo amante, credo proprio di no, non è solo un mazzo di fiori. Sei davvero tu quello che vedi riflesso allo specchio? Credo di no, se lo domandiamo a chi è attraversato da un'angoscia mortale. Il reale non coincide con la realtà, poiché la realtà tende ad essere il velo che ricopre l'asperità scabrosa del reale. La psicanalisi ci ricorda la tendenza degli esseri umani a cercare il rifugio nel sonno realtà per neutralizzare il trauma del reale. La realtà funge da analgesico del reale, è uno schermo che serve a proteggere la vita. Io in quello specchio sono io e basta, il mazzo di fiori è un mazzo di fiori e basta. Ma torniamo al pittore di prima. Per il pittore bolognese fu fondamentale recuperare il punto focale della lezione fenomenologica di Husserl. Applicare la realtà, ecco questo è ancora Morandi, applicare la realtà l'epoché, sospensione del giudizio. E questo credo che sia un'intuizione di Husserl interessantissima. Imparare, e credo che questo debba essere un altro compito dell'università, aiutare ad applicare l'epoché, cioè la sospensione del giudizio, disattivare le sedimentazioni passive canoniche del senso per rivelare l'evento sempre nuovo delle cose stesse. Sono termini, sono credo, ecco, immagino cose un pochino complesse, ma siamo in università. Sospensione del giudizio, ovvero disattivare, scardinare le sedimentazioni passive canoniche del senso per rivelare l'evento sempre nuovo delle cose stesse. Le cose stesse sono sempre, dovrebbero essere foriere di novità continue. Morandi con la sua pittura non si limita dunque a riprodurre le cose, ma fai sempre le stesse bottiglie. No, non è vero. Le fai esistere sempre in maniera nuova. Aiuta a sospendere il giudizio del tipo sono tutte uguali. La questione quindi non è di vedere qualcosa di nuovo, ma di vedere il nuovo nello stesso. Questa è, credo, la sfida del pensiero e dell'attività culturale di una scuola. Imparare a far vedere il nuovo nello stesso. Questo è far nascere lo stupore. E lo stupore è il sorpassamento, se così possiamo esprimerci, del già dato, dello scontato, della mera informazione. Educare a pensare significa, in ultima analisi, introdurre i discenti alle soglie del mistero. Sì, perché il pensiero è atto di percezione del mistero. E il mistero è proprio questo, contemplare il nuovo nello stesso. Se non c'è l'abitudine, c'è lo scontato, c'è la noia, uno sguardo diverso sulla realtà, sulle persone, su distanti anche di malattia, di sofferenza. Tu sei sempre nuovo, anche se sei sempre su questo letto, sempre in quella situazione. Questa è la forza immane del pensiero. E qui ci viene incontro la grande lezione di un altro grande filosofo francese, Jacques Derrida, che dice: il possibile non porta con sé alcun mistero. Il possibile non porta con sé alcun mistero. Non c'è sorpresa in ciò che riteniamo possibile. Le immagini convenzionali, le cose solite sono previste e non potranno mai portarci nulla di insperato. A una se aspetto un bus alla fermata, il massimo che può raggiungermi è un bus. Il possibile non porta con sé alcun mistero. Se ci muoviamo sempre nel campo del possibile, ci raggiungerà il massimo il conosciuto, ma non vi sarà mai spazio per la sorpresa, per il no, per il nuovo. Jacques Derrida: affinché vi sia evento, è necessario fare esperienza dell'impossibile, ovvero è necessario la venuta dell'impossibile. Senza questa venuta, senza l'impatto con l'impossibile, non c'è visione del nuovo, non c'è neanche possibilità del possibile, ma solo del sempre lo stesso, della ripetizione. Occorre perciò che l'evento si annunci come impossibile. Per questo l'università è chiamata, credo, a osare l'impossibile. Osare l'impossibile. Proprio quando tutto intorno pare esserci solo il conosciuto, la banalità, la superficialità, giocare sull'impossibile. Rischiare l'impossibile, osare l'impossibile. Albert Camus ebbe a dire: siate realisti, chiedete l'impossibile. Quello che importa, dice ancora Morandi, è toccare il fondo, l'essenza delle cose. E qui uso una parafrasi di Raymond Panikkar, che è stato un grande teologo, linguista, mistico, un uomo straordinario, il quale disse: se le religioni hanno qualcosa da offrire oggi e di aiutare l'umanità a scendere in profondità, ebbene, parafrasando, se l'università ha ancora qualcosa da offrire e di aiutare i giovani a scendere in profondità, aiutandoli a pensare e andare oltre il dato della realtà, ad andare oltre. Ma andare oltre non vuol dire andare in là, ma scendere in profondità. In questa cultura dove tutto è progresso, dove tutto è sulla distanza, raggiungere in fretta le mete, dobbiamo fermarci. L'etimo di scuola è molto interessante, significa, scolè significa proprio luogo di ozio, luogo dove si coltiva l'ozio, in qualche modo sostare, fermarsi. E finalmente cominciare a scendere in profondità, non conquista, non soltanto conquista di obiettivi, ma cogliere l'essenza nella profondità. Ecco il pensare, la possibilità di trascendere la realtà, il semplice dato di informazione. L'università attraverso l'atto di educazione, nel senso più nobile, del pensiero, del pensare, credo aiuti proprio a gestire l'immenso accumulo di informazioni che oggi abbiamo a portata di mano. Pare oggi siamo la società più informata di sempre, ma forse la meno informata. Non va di pari passo l'informazione e la formazione. Pare esistere una sorta di logica inversamente proporzionale. Ecco allora l'importanza del pensiero critico. Critico deriva da crisi, e crisi deriva da un verbo bellissimo che significa setacciare, passare al bando. L'università dovrebbe assolvere proprio questo compito, aiutare il giovane a setacciare i dati, le informazioni, i contenuti, e far rimanere a galla solo ciò che conta, l'oro, facendo cadere tutto il resto, la sabbia, l'impurità, le scorie, il banale. Il si è sempre detto così, tutti dicono così, in un contesto culturale e sociale dove molte parvenza, luccichio e anche una certa formazione e fumo, occorre aumentare il pensiero critico per lasciar decantare l'acqua inquinata e dissetarsi finalmente a qualcosa di puro. E concluderei con un augurio a ciascun insegnante che si muove in un ambito universitario come il nostro, e lo mutuo dalla filosofia greca. Socrate, invitato ad insegnare ai suoi discepoli anelanti di dissetarsi dalla sua proverbiale saggezza, rispose: «Io non posso insegnare niente a nessuno, io posso solo farli pensare». Grazie.